Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Con lo sguardo di Maria. Meditazioni di Don Sandro Carotta, benedettino, e Suor Maria Manuela Cavrini, clarissa, proposte da Rosario Tronnolone.
Quando Maria giunge nella casa di Zaccaria, dinanzi all'elogio pronunciato da Elisabetta, esce in un grido di esultanza incontenibile. Il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Salvata anche lei, come noi. Perciò, nostra sorella, che può aiutarci a riconoscere il nostro bisogno di liberazione e di salvezza. Il vuoto che è in noi creature e che reclama Lui, Creatore. Ma Maria ha anche un rapporto unico, irripetibile, con il Signore Gesù. È quindi la più vicina al Padre, e da questo eccelso punto di vista può vedere le nostre vicissitudini con gli occhi stessi di Dio. Ha scritto Salvatore Quasimodo in Specchio. Ed ecco, sul tronco, si rompono gemme, un verde più nuovo dell'erba che il cuore riposa. Il tronco pareva già morto, piegato sul botro. E tutto mi sa di miracolo. E sono quell'acqua di nube che oggi rispecchia nei fossi più azzurro il suo pezzo di cielo, quel verde che spacca la scorza che pure stanotte non c'era. Tutto ci è regalato, la salvezza, la luce, ogni dono. Tutto parte dall'alto, dalla libera e gratuita iniziativa divina. Gli occhi che sanno scorgere il bene e il bello della vita, anche nei momenti di pena e di dolore, fanno fiorire il grazie e la gioia in questo nostro mondo insofferente e assillato dalla rivendicazione e dalla protesta. Dalla conoscenza del dono di Dio, tutto viene rivelato, anche l'uomo. Capiamo allora i gusti di Dio, che pare si diverta a scegliere per il suo disegno di salvezza proprio quello che è stolto, debole, ignobile e disprezzato per il mondo, scrive San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Quello che è nulla, quello che non si impone. Maria crede più alla parola del Signore che all'evidenza della propria povertà, più alla fantasia e alla potenza dello Spirito che alla manifesta impossibilità umana. Il canto che sgorga dal suo cuore in festa è un grande arco che attraversa tutta la storia, a partire da Abramo, il padre dei credenti. Dio è Signore della storia e si compiace di ribaltare le sorti dei potenti e degli umili. Ha scritto Alda Merini in Cantico dei Vangeli. Io metterò le mie forze al vostro servizio e sarò un Dio di infinita dolcezza. Io ricucirò i vostri panni disgiunti, ricongiungerò le vostre mani che sono state divaricate. Beati voi che piangete e vi santificate per gli altri, e siete maledettamente storpi nel corpo, ma dritti nello spirito. Non siate servi, ma vincitori. Andate oltre l'odio dei vostri nemici, molto oltre, perché le vostre lacrime hanno preparato le vie del Signore. Maria si è abbandonata senza riserve all'iniziativa di Dio. E tutta pronta, secondo l'espressione di Claudel in L'Annuncio a Maria, segue la mano che prende la sua. Poiché l'angelo annunciava cose segrete, per garantirne con una prova la veridicità, annunziò a Maria che una donna attempata e sterile aveva concepito, affermando così che a Dio è possibile tutto ciò che vuole. Non appena Maria ebbe udito ciò, non dimostrò diffidenza per la profezia, né incertezza per quell'annunzio, né dubbio circa quella prova, bensì, invece, gioiosa di compiere il suo desiderio, delicata nel suo dovere, premurosa nella sua gioia, si affrettò verso la montagna, dove, se non verso le cime, doveva tendere premurosamente colei che era già piena di Dio. La grazia dello Spirito Santo non conosce ostacoli che ritardino il passo. E si vedono subito gli effetti benefici della venuta di Maria e della presenza del Signore. Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, le esultò il bambino nel grembo e fu ricolma di Spirito Santo. Elisabetta per prima intese la voce, ma Giovanni fu il primo a sperimentare la grazia. Quella intese nell'ordine della natura, questi esultò per effetto del mistero. Quella avvertì la venuta di Maria, questi la venuta del Signore. Beata tu che hai creduto. Ma beati anche voi che avete udito e avete creduto, scrive Sant'Ambrogio di Milano. Infatti ogni anima che crede concepisce e genera il Verbo di Dio e ne comprende le operazioni. Sia in ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore. Sia in ciascuno lo Spirito di Maria a esultare in Dio. Se, secondo la carne, una sola è la Madre di Cristo, secondo la fede, tutte le anime generano Cristo. Di fatto il Signore viene magnificato non perché la voce dell'uomo gli possa aggiungere qualcosa, ma perché egli è esaltato in noi. Infatti Cristo è l'immagine di Dio. Perciò, quando l'anima opera qualche cosa di giusto e di santo, esalta quella divina immagine conforme alla cui somiglianza è stata creata. E mentre la esalta, più si sublima, partecipando in qualche modo alla sua magnificenza, tanto da riprodurla in se stessa con le splendide iridescenze delle buone opere e come emulandone a gara la virtù. Ciò che si esige da Maria è un passo che vada nell'impenetrabile, la fede pura. Sotto la guida di Dio, ella deve arrischiare il suo essere personale, avventurandosi in qualcosa che è impossibile con presupposti puramente naturali. Con ciò, ella deve fare quanto, nella storia della rivelazione svoltasi fino ad allora, il popolo eletto avrebbe dovuto fare continuamente, ma ha fatto di rado: avere una storia che scaturisca dalla fede. Si potrebbe dire che in Maria gli si dia ancora una volta la possibilità di essere ciò che, secondo il volere di Dio, sarebbe dovuto essere sempre. L'atteggiamento della fede che si esige da Maria è veterotestamentario, in un senso supremo. Non solo assenso ad una dottrina, o sì pronunciato in rapporto ad una realtà assoluta, o il vincolarsi ad un ordinamento sacro, ma cognizione che Dio agisce qui. E ora, obbedienza verso la chiamata, un agire in conformità e un seguire entro l'ignoto. Ciò di cui si tratta, la redenzione, in verità deve ancora realizzarsi. E credere significa mettersi a disposizione di quell'avvenimento. Ma ciò per Maria equivale al tempo stesso al suo più personale destino di donna. Ella non crede solo con la sua interiorità religiosa, accanto alla quale il resto della sua vita segue le leggi generali, ma in questa fede riceve forma stessa la sua esistenza umana e femminile. Se i personaggi del Vangelo avessero avuto una specie di contachilometri incorporato, ha scritto Monsignor Tonino Bello, la classifica dei più infaticabili camminatori l'avrebbe vinta Maria. La troviamo sempre in cammino, da un punto all'altro della Palestina, con uno sconfinamento financo all'estero. Viaggio di andata e ritorno da Nazareth verso i monti di Giuda per trovare la cugina, con quella specie di supplemento rapido menzionato da Luca, il quale ci assicura che raggiunse in fretta la città. Viaggio fino a Betlem, di qui a Gerusalemme per la presentazione al Tempio. Espatrio clandestino in Egitto. Ritorno guardingo in Giudea col foglio di via rilasciato dall'angelo del Signore. Poi di nuovo a Nazareth. Pellegrinaggio verso Gerusalemme con lo sconto comitiva e raddoppio del percorso con escursione per la città alla ricerca di Gesù. Tra la folla, ad incontrare lui errante per i villaggi di Galilea, forse con la mezza idea di farlo ritirare a casa. Finalmente, sui sentieri del Calvario, ai piedi della croce, dove la meraviglia espressa da Giovanni con la parola «stabat», più che la pietrificazione del dolore per una corsa fallita, esprime l'immobilità statuaria di chi attende sul podio il premio della vittoria. Sempre in cammino e per giunta in salita. Da quando si mise in viaggio verso la montagna, fino al giorno del Golgota, anzi fino al crepuscolo dell'ascensione, quando salì anche lei con gli apostoli al piano superiore in attesa dello Spirito, i suoi passi sono sempre scanditi dall'affanno delle alture. La pellegrinazione terrena di Maria simbolizza tutta la fatica di un esigente itinerario spirituale. Santa Maria, donna della strada, se ci vedi allo sbando sul ciglio della strada, fermati, Samaritana dolcissima, per versare sulle nostre ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. E poi rimettici in carreggiata. Dalle nebbie di questa valle di lacrime in cui si consumano le nostre afflizioni, facci volgere gli occhi verso i monti da dove verrà l'aiuto, e allora sulle nostre strade fiorirà l'esultanza del Magnificat, come avvenne in quella lontana primavera sulle alture della Giudea, quando ci salisti tu.
Rosario Tronnolone ha proposto Con lo sguardo di Maria, meditazioni di Don Sandro Carotta, Benedettino, e Suor Maria Manuela Cabrini, Clarissa, pubblicate dalle edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.